Questo mondo è fantastico, questo cielo è fantastico, tutto quanto è fantastico, con Radio 11.11.
È una fantastica serata a tutti voi, cari amici di Web Radio 11.11, in diretta live qui dagli studi di Viterbo, chiamiamoli così, è un buongiorno se giorno naturalmente e una buonasera se sera. Allora, questa sera è una trasmissione un po' particolare, sono in diretta, per questo ho detto diretta live, però la trasmissione sarà una registrazione. E perché è successo questo? Allora, questa settimana si è tutto rivoluzionato, se avete visto il palinsesto, perché sono cambiate un po' di cose. Io dovevo partire per, cioè devo partire per Manarola, per La Spezia, la zona delle Cinque Terre, dove farò una trasmissione in diretta con un personaggio incredibile. E quindi è stato un po' stravolto il palinsesto, anche perché Rocco non poteva fare la trasmissione di martedì, e quindi questa sera ho voluto mettere comunque questa trasmissione che sarebbe andata giovedì. Quindi c'è stato un po' di rimescolamento, quindi questa sera ci sarà questa trasmissione molto bella, sarà una di quelle trasmissioni dove vi dovete soltanto rilassare, chiudere gli occhi e ascoltare. E domani ci sarà invece il ritorno di Barbara Amadori. Poi giovedì faremo la trasmissione che dovevamo fare con Rocco, la faremo giovedì sui vaccini, malaria, cosa sta accadendo, eccetera, eccetera. E avremo una trasmissione al fulmicotone. E poi venerdì, se tutto va bene, cioè anche giovedì sono già a Manarola e anche venerdì sono in quel di Manarola, sperando che tutto va bene, faremo la trasmissione in diretta da lì. Quindi tante trasformazioni. Comunque, cari amici, intanto datemi un ok se mi sentite bene, perché io parlo magari, però non so se mi state ascoltando, non ho controllato la chat. Quindi un saluto a tutti: Mario Frisan, Alessandro Costa, Gemma Grassi, Matteo Brescia, poi chi c'è? Vediamo, andiamo a cercare Edoardo Bettazzi, che ha già sta già preparando il vino, e poi ci farà vedere le foto del vino col logo di Radio 1111. Ragazzi, ci abbiamo anche un vino, l'unica radio al mondo che ha un vino, pensate un po'. Quindi c'è anche Lina Cesare questa sera. Allora, ragazzi, veramente questa sera è una trasmissione bellissima. E poi voglio dire anche un'altra cosa: stanno accadendo delle sinergie incredibili. Dopo che io ho scritto quel post su No Solar, dove ho messo un trailer molto antico, cioè molto vecchio, nel senso del 2014 in italiano, ebbene sono successe delle cose incredibili. Contatti con doppiatori, contatti con persone che vogliono, che c'è la possibilità di finanziare, insomma un macello positivo. Quindi belle cose. Detto questo, ragazzi, io adesso vi metto la registrazione. Naturalmente io rimango ogni tanto in linea per qualche chiacchierata. Però questa è una serata di quelle che non si deve chiacchierare in chat, perché c'è solo da ascoltare. Vedrete, sarete trasportati in un mondo magico. Quindi buon ascolto e ci sentiamo domani, casomai, per la trasmissione di domani con Barbara Amadori. E magari domani riparleremo di No Solar, sicuramente. Quindi buon ascolto, ragazzi. Mi raccomando, sempre in gamba con Radio 11.11. Allora, adesso stacco questa musica qui, vado sull'altra traccia e parte Siddhartha. Naturalmente questa è praticamente una prima parte, perché ci saranno anche la seconda e forse anche la terza, perché l'audiolibro è molto lungo. Ok. Un abbraccio, ciao a tutti!
fazer se iluminar, relaxar a mente, meditar na luz da divindade una. O coração do lótus brilhará, desdobrar-se em ondas, flutuar, ir encontrar Siddhartha face a face com a paz.
Ir encontrar Siddhartha,
seus caminhos de repente se iluminarão. Se
há... Salve a tutti voi ascoltatori di Radio 11.11. Antonio Fontana vi saluta. Naturalmente buonasera per chi ci ascolta di sera e buongiorno per chi ascolta di giorno. Questa è una nuova iniziativa a cui tengo molto. Racconterò grandi libri come servizio anche per chi non può leggerli per vari motivi. Non è proprio un audiolibro, anche se utilizzerò audiobook editi dalla Verde Chiaro Edizioni, letti dal grande attore Enzo De Caro. Ma lo stile sarà quello di Radio 11.11, con musiche bellissime e servizi speciali. Ed allora, mettiamoci comodi, rilassiamoci ed entriamo dentro il libro di Siddhartha di Hermann Hesse.
Relaxar a mente, meditar na luz da divindade una. O coração do lótus brilhará, desdobrar-se em ondas, flutuar, ir encontrar Siddhartha face a face com a paz.
Il Buddha nacque 2500 anni or sono in un piccolo regno dell'antica India. Secondo l'usanza di quei tempi, sua madre, la regina Maya, faceva ritorno alla casa paterna per darvi alla luce il suo bambino. Era un viaggio lungo e faticoso per la regina, e così, a metà strada, la carovana reale si fermò per riposarsi ai margini di una grande foresta. Il giorno in cui aveva concepito il bambino. Nel sogno, il cucciolo di un elefante era apparso al suo fianco e l'aveva benedetta con la proboscide. La regina Maya si trovava nel cuore della foresta quando a un tratto cominciò a sentire le doglie del parto. E allora, si racconta, un albero, consapevole di questo grande momento, si chinò lentamente su di lei per proteggerla, offrendole i rami come sostegno.
Ah,
bambino nacque quasi senza dolore, con la pelle dorata e splendente. Era pienamente consapevole, aveva gli occhi completamente aperti ed era abbastanza forte da stare in piedi da solo.
Sono venuto al mondo per raggiungere l'illuminazione e liberare dalla sofferenza tutte le creature.
E si racconta che là ove egli posava i piedini sbocciavano fiori di loto.
Il figlio del Brammino. All'ombra della casa, nel sole della riva del fiume, presso le barche, all'ombra del bosco di Sal, all'ombra dell'albero di fico, crebbe Siddhartha, il bel figlio del Brammino, il giovane falco, insieme al suo amico Govinda, anche lui figlio di Brammino. Il sole rendeva brune e lucenti le sue spalle sulla riva del fiume quando prendeva un bagno, quando si dedicava alle sacre abluzioni e ai sacrifici votivi. Già da molto tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi. Si esercitava insieme al suo amico Govinda nell'arte oratoria, nell'esercizio dell'osservazione, nella pratica della concentrazione. Già sapeva pronunciare silenziosamente L'Om, la parola suprema. Sapeva assorbirla in silenzio, in se stesso, nell'atto di ispirare. Sapeva farla uscire da sé silenziosamente nell'atto di espirare, l'anima raccolta, la fronte risplendente della luce di uno spirito radioso. Nella profondità del proprio essere, già sapeva riconoscere l'Atman, l'indistruttibile, uno con la totalità del mondo. Il cuore del padre balzava di gioia per quel figlio così amante dello studio, così assetato di conoscenza. In lui vedeva crescere e svilupparsi un grande sapiente e sacerdote, un principe tra i bramini. Il petto di sua madre si gonfiava di felicità quando lo vedeva camminare, quando lo vedeva mettersi seduto e alzarsi, Siddhartha il forte, il bello che procedeva con agile passo e la salutava con garbo perfetto. E amore nasceva nei cuori delle giovani figlie di Brahmini quando Siddhartha passava per le strade della città, la fronte splendente, lo sguardo da re, i fianchi slanciati. Ma più di tutti lo amava Govinda, l'amico suo, il figlio del Brahmino. Amava gli occhi di Siddhartha, la sua amabile voce, amava il suo passo e la perfezione dei suoi movimenti. Amava tutto ciò che Siddhartha faceva e diceva e soprattutto amava il suo spirito, i suoi profondi infuocati pensieri, la sua volontà ardente, la sua alta vocazione. Govinda sapeva, lui non diventerà un bramino come tanti, non diventerà un pigro impiegato dei sacrifici e neppure lui, Govinda, voleva diventare così, un bramino come ce ne sono a migliaia. Voleva seguire Siddhartha, l'amato, il magnifico. E se un giorno fosse diventato un dio, lui, Govinda, l'avrebbe seguito come amico, come compagno, come servitore, come scudiero, come la sua ombra. Così tutti amavano Siddhartha, a tutti egli dava gioia, a tutti donava felicità. Lui però, Siddhartha, non dava gioia a se stesso. Passeggiando per i sentieri rosati del giardino dei fichi, seduto all'ombra azzurrina del boschetto della contemplazione, immergendo le membra nel quotidiano bagno di purificazione, celebrando sacrifici nel bosco dei manghi dalle ombre profonde, Siddhartha non sentiva in cuore gioia alcuna. A lui venivano sogni e pensieri inquieti, portati dalle acque veloci del fiume, dallo scintillio delle stelle della notte, dai raggi ardenti del sole. Sogni e inquietudine dell'anima venivano a lui dal fumo dei sacrifici, dai versi del Rig Veda, dagli insegnamenti dei vecchi bramini. Siddhartha aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza, aveva cominciato a sentire che l'amore di suo padre, l'amore di sua madre e anche l'amore del suo amico Govinda non sarebbero bastati per sempre a renderlo felice, a tranquillizzarlo, a saziarlo. Aveva incominciato a intuire che il suo venerando padre e i suoi altri maestri, i saggi bramini, avevano già versato i loro vasi pieni nel suo recipiente in attesa, ma il recipiente non si era riempito, lo spirito non era soddisfatto, l'anima non era tranquilla, il cuore non era placato. Le abluzioni erano un bene, ma erano acqua, non placavano la sete del suo spirito, non scioglievano l'ansia del suo cuore. Eccellenti erano i sacrifici e le invocazioni agli dei, ma questo era tutto? I sacrifici davano forse la felicità? E chi erano gli dei? È stato veramente Prajapati a creare il mondo? Non era invece l'Atman, lui, l'unico, il solo, il tutto? Gli dei non erano forse immagini create come tu e io, soggette al tempo, passeggere? Era un gesto sensato e sublime sacrificare agli dei? A chi altro portare venerazione se non a lui, all'unico, all'Atman? E dove si trovava l'Atman? Dove batteva il suo eterno cuore? Dove, se non nel proprio io, nel più intimo di se stessi, nell'indistruttibile che ognuno porta dentro di sé? Ma dove? Dove era questo io intimo e assoluto? Non era né carne e ossa, non era pensiero e neppure coscienza. Questo lo insegnavano i più saggi. Dove era dunque? Esisteva un'altra via per penetrare fino all'io, fino all'Atman? Una via che valesse la pena di cercare? Nessuno però indicava questa via, nessuno la conosceva, neppure il padre, neppure i maestri e i sapienti, neppure i sacri canti intonati offrendo sacrifici. Sapevano tutto, i bramini e i loro sacri libri, tutto sapevano, si erano preoccupati di tutto, ma valeva la pena di sapere tutto questo se non si sapeva l'unica cosa che contava, la più importante di tutte? Certo. Molti versi dei sacri libri, specialmente nelle Upanishad di Samaveda, parlavano di questo assoluto, versi splendidi. La tua anima è il mondo intero, stava scritto. E stava scritto anche che nel sonno profondo, l'uomo penetra nel proprio io e si unisce all'Atman. Saggezza meravigliosa era in questi versi, in essi era raccolto in magiche parole tutto il sapere dei più saggi, puro come il miele delle api. No, non era certo di poco conto la meravigliosa conoscenza raccolta e custodita da infinite generazioni di saggi bramini. Ma dove erano i bramini? Dove erano i sacerdoti, i saggi o i penitenti ai quali fosse riuscito non soltanto di essere a conoscenza di questo profondissimo sapere, ma anche di viverlo? Dove era colui che era stato capace di richiamare per magia dal sonno alla vita cosciente l'esperienza dell'Atman, vivendola nei gesti quotidiani, nella parola, nell'azione. Molti venerabili bramini conosceva Siddhartha, suo padre prima di tutti. Il puro, il saggio, il venerabile. Ammirevole era suo padre, nobile e calmo nel comportamento, alti e preziosi i pensieri che dimoravano dietro la sua fronte, ma anche lui, che sapeva tante cose, viveva forse nella beatitudine e aveva pace, non era anche lui soltanto un uomo alla ricerca, un assetato? Perché anche lui, l'irreprensibile, doveva ogni giorno purificarsi dai peccati, dedicarsi ogni giorno alle abluzioni? Non dimorava l'Atman in lui, non scaturiva nel suo cuore la fonte originaria. Questa bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nell'intimo di se stessi. Di questa bisognava impadronirsi. Tutto il resto era ricerca, era deviazione, era errore. Questi erano i pensieri di Siddhartha, questa era la sua sete, questo il suo tormento. Un giorno, per la città di Siddhartha passarono i Samana, arsi dal sole, circondati di solitudine, ma cilenti sciacalli nel regno degli umani. Da loro emanava un'aura di silenziosa passione, di distruttivo servizio, di spietata rinuncia a se stessi. A sera, dopo l'ora della contemplazione, così parlò Siddhartha a Govinda. Domattina all'alba, amico mio, Siddhartha andrà dai Samana, diventerà un Samana. A queste parole Govinda impallidì e nel volto immobile dell'amico lesse la decisione. Inarrestabile come la freccia scagliata dall'arco. Oh, Siddhartha, esclamò, te lo permetterà tuo padre? Siddhartha alzò lo sguardo come uno che si ridesta. Domani all'alba comincerò la vita del Samana. Siddhartha entrò nella stanza dove suo padre sedeva su una stuoia. Col tuo permesso, padre mio, sono venuto ad annunciarti che desidero abbandonare la casa domani mattina e recarmi fra gli asceti. È mio desiderio diventare un Samana. Tacque il bramino. Tacque così a lungo che, prima che fosse rotto il silenzio, nella piccola finestra le stelle si spostarono. Non si addice a un bramino pronunciare parole colleriche e violente. Ch'io non senta questa preghiera una seconda volta dalla tua bocca. Irritato uscì il padre dalla stanza, cercò il suo giaciglio e si coricò. Poiché il sonno tardava, dopo un'ora si alzò, uscì, guardò attraverso la piccola finestra della stanza e vide Siddhartha in piedi, con le braccia conserte. Non si era mosso. Con l'inquietudine nel cuore, il padre tornò al suo giaciglio e tornò di nuovo dopo un'ora, tornò dopo due ore e poi ogni ora e vide il ragazzo in piedi, immobile. E il suo cuore si riempì di collera, il suo cuore si riempì di agitazione, il suo cuore si riempì di esitazione e infine di compassione. Ritornò nell'ultima ora della notte, entrò, vide il ragazzo in piedi e gli parve adulto e quasi estraneo. Siddhartha, che cosa aspetti? Tu lo sai. Le prime luci dell'alba entravano nella stanza, gli occhi di Siddhartha guardavano lontano e il padre si accorse che già ora Siddhartha non abitava più con lui in quella casa. Siddhartha l'aveva già abbandonato. Il padre toccò la spalla di Siddhartha. Andrai nella foresta e sarai un Samana. Se nella foresta troverai la beatitudine, ritorna e insegnami la beatitudine. Se troverai la delusione, ritorna e di nuovo sacrificheremo insieme agli dèi. Ora vai, vai a dare un bacio a tua madre e dille dove vai. Sanidani na bawari sanisa, bawari sanidani na bawari sanisa.
sati mabadani sanida nida bomari sanida sati sati mabadani sanida nida bomari sanida sati sati mabadani sanida nida bomari sanida sati sati mabadani sari pomari sanida bomari sanida sati mabadani sati samana ambasajana mano
tolse la mano dalla spalla del figlio e uscì. Siddhartha lasciò la stanza e andò dalla mamma per fare ciò che suo padre gli aveva detto. Quando alle prime luci dell'alba lasciò la città ancora silenziosa, un'ombra lo seguì. Govinda. «Sei venuto», disse Siddhartha e sorrise. «Sono venuto», disse Govinda. Presso i Samana. La sera di quello stesso giorno raggiunsero gli asceti, i magri e duri Samana, e si offrirono loro come compagni e seguaci. Furono accolti. Siddhartha donò la sua veste a un povero bramino che incontrò sulla via. Ora indossava soltanto il perizoma e la tunica color terra, senza cuciture. Mangiava una volta al giorno e mai cibi cotti. Digiunò 15 giorni e poi digiunò 28 giorni. La carne sparì dalle sue cosce e le sue guance. Sogni e visioni ardevano nei suoi occhi divenuti più grandi. Lunghe unghie uscivano dalle sue dita rinsecchite. Sul mento spuntava una barba arida e stopposa. Un'unica meta si proponeva Siddhartha: divenire vuoto. Vuoto di sete, vuoto di desideri, vuoto di sogni, vuoto di gioia e di dolore. Morire a se stesso, non essere più un io, trovare pace nel cuore svuotato, rimanere aperto al miracolo nel pensiero spersonalizzato. Questo era il suo scopo. Quando l'io fosse stato superato e fosse morto, quando ogni desiderio e impulso tacesse nel cuore, allora si sarebbe ridestato ciò che di più intimo vi è nell'essere, ciò che non è più io, il grande mistero. Siddhartha sedeva diritto e imparava a economizzare il respiro, imparava a sopravvivere con poco fiato, imparava a sospendere la respirazione, imparava, cominciando dal respiro, a tranquillizzare il battito del suo cuore, a diminuire i battiti del suo cuore finché divenivano rari e quasi inesistenti. Istruito dal più anziano dei Samana, Siddhartha esercitò la spersonalizzazione, esercitò la concentrazione secondo nuove regole proprie dei Samana. Molte cose apprese Siddhartha dai Samana, molte vie imparò a percorrere per uscire dal proprio io. Percorse la via della spersonalizzazione attraverso la volontaria sofferenza, attraverso il dolore e il superamento del dolore, della fame, della sete, della stanchezza. Percorse la via della spersonalizzazione attraverso la meditazione, attraverso lo svuotamento dei sensi. Queste altre vie imparò a percorrere. Mille volte abbandonò il proprio io, per ore e giorni indugiava nel non io, e tuttavia alla fine ritrovava sempre l'io ed era di nuovo Siddhartha. Accanto a lui Govinda, la sua ombra, percorreva le stesse vie, si sottoponeva alle stesse fatiche. Di rado parlavano tra loro di cose diverse dal culto e dalle pratiche del culto. A volte andavano loro due per i villaggi a mendicare cibo per sé e i loro maestri. Che ne pensi, Govinda? Abbiamo fatto progressi? Abbiamo raggiunto delle mete? Abbiamo imparato. E ancora impareremo. Tu sarai un grande samana, Siddhartha. Così in fretta hai imparato ogni esercizio che spesso i vecchi samana hanno provato meraviglia. Tu sarai un giorno un santo, Siddhartha. Non la penso allo stesso modo, Govinda, amico mio. Quello che finora ho imparato presso i samana avrei potuto impararlo più velocemente e più semplicemente in qualunque bettola malfamata tra i carrettieri e i giocatori di dadi. Siddhartha si prende gioco di me. Come avresti potuto imparare tra quegli sciagurati la concentrazione, la sospensione del respiro, l'insensibilità alla fame e al dolore? A bassa voce, come se parlasse con se stesso, Siddhartha disse: che cos'è la concentrazione? Cos'è l'abbandono del corpo? E il digiuno? Cos'è la sospensione del respiro? È fuga dall'io? È un breve sfuggire alla sofferenza di essere io? Un effimero ottundimento contro il dolore e l'insensatezza della vita? La stessa fuga, lo stesso breve ottundimento lo trova il bovaro all'osteria quando beve alcuni bicchieri di acquavite o di latte di cocco fermentato. Allora non sente più il proprio io, non sente più i dolori della vita e per breve tempo prova stordimento. Sonnecchiando sul suo bicchiere di acquavite prova le stesse sensazioni che provano Siddhartha e Govinda quando con lunghi esercizi sfuggono al proprio corpo. Così è, Govinda. Nei miei esercizi e nelle mie concentrazioni provo soltanto un breve ottundimento e sono tanto lontano dalla saggezza, dalla soluzione. Siamo sulla retta via, o Govinda? Ci avviciniamo alla conoscenza, ci avviciniamo alla soluzione, non ci muoviamo forse in cerchio noi che credevamo di sfuggire alla ruota delle trasformazioni? Che età pensi possa avere il più anziano dei nostri samana, il nostro venerabile maestro? Forse 60 anni. 60 anni è vissuto e non ha raggiunto il nirvana. Potrà vivere fino a 70 anni, 80. E anche noi due, tu ed io, diventeremo vecchi come lui e digiuneremo e mediteremo, ma non raggiungeremo il nirvana né lui né noi. Di tutti i samana che esistono, io credo che nessuno raggiunga il nirvana, o Govinda. Troviamo conforto, troviamo ottundimento, ma l'essenziale, la via delle vie, non la troviamo. Presto, o Govinda, il tuo amico abbandonerà questa via dei samana che per tanto tempo ha percorso con te. Io soffro la sete e su questa lunga via dei samana la mia sete non è affatto diminuita. Ho sempre avuto sete di conoscenza, sempre sono stato pieno di domande, ho interrogato i bramini anno dopo anno, ho interrogato i sacri veda anno dopo anno, per lungo tempo ho cercato Govinda e questo ho imparato. Che non si può imparare nulla, non esiste nella realtà quella cosa che chiamiamo imparare. C'è, amico mio, soltanto un sapere che è ovunque, che è Atman, che è in me e in te e in ogni essere. E così comincio a credere che questo sapere non abbia nessun peggior nemico che il voler sapere, l'imparare. Un giorno, da circa 3 anni, i due giovani vivevano presso i samana e praticavano i loro esercizi. Li raggiunse una notizia, una voce, una leggenda. Era apparso un uomo, chiamato Gotama, il sublime, il Buddha, che aveva vinto in se stesso il dolore del mondo e fermato la ruota delle rinascite. Circondato da discepoli, passava per il paese senza nulla possedere, senza patria, senza donna, vestito del mantello giallo dell'asceta, ma con la fronte serena, un beato. E bramini e principi si inchinavano davanti a lui e diventavano i suoi discepoli. Egli possedeva, così dicevano i suoi fedeli, la sapienza suprema. Ricordava le vite passate, aveva raggiunto il nirvana e non sarebbe mai più stato prigioniero della ruota delle reincarnazioni. Dolce risuonava la leggenda del Buddha. Incanto si sprigionava da quelle notizie. Malato era il mondo, dura da sopportare la vita. Ed ecco, qui sembrava sgorgare una fonte. Qui sembrava che risuonasse un messaggio consolatore pieno di nobili promesse. Dappertutto, ovunque, risuonava la fama del Buddha, i giovani ascoltavano con speranza e nostalgia. Anche ai samana nel bosco, anche a Siddhartha e Govinda era giunta la voce, lentamente, a gocce, ogni goccia densa di speranza, ogni goccia densa di dubbio. Potessimo anche noi, o Siddhartha, così disse una volta Govinda al suo amico, ascoltare la dottrina dalla bocca di quell'uomo perfetto, forse non s'è destato anche in te il desiderio di ascoltare quella dottrina? Non mi hai detto una volta che non avresti percorso ancora per lungo tempo il sentiero dei samana? Bene hai parlato, Govinda, esattamente hai ricordato. Devi però anche ricordare le altre cose che hai udito da me, e cioè che io sono divenuto diffidente e stanco di dottrine e insegnamenti e che ho poca fede nelle parole che ci vengono dette dai maestri. Tuttavia, sta bene, mio caro, sono pronto ad ascoltare quella dottrina, sebbene io creda che ne abbiamo già gustato il frutto migliore. Quello stesso giorno, Siddhartha informò il più anziano dei samana della decisione di lasciarlo.
Aryavarokitisvara Bodhisattva Gambhiram Prajna Paramitam Charam Charamano Vyavarokitisvara Panchaskanda Asatascha Svabhava Sunniyam Pashyatisvara Iha Shariputra Rupam Sunya Sunyata Viva Rupam Sunyata
son ya ta ya na pe ta sa ro ba ya ro ba sa son ya ta ya son ya ta sa ro ba i ba i ba i ya ta sa ya sa sa
Gotama. Nella città di Savati tutti, anche i bambini, conoscevano il nome del Buddha, il Sublime, e ognuno si preoccupava di riempire la ciotola delle elemosine dei suoi discepoli che mendicavano in silenzio. Quando vi giunsero nel cuore della notte, i due Samana, avvezzi alla vita nel bosco, trovarono presto e senza difficoltà un ricovero e riposarono fino al mattino. Al levar del sole videro con stupore quale grande folla di persone, credenti e curiosi, aveva pernottato in quel luogo. Su tutti i sentieri dello splendido boschetto, monaci vestiti dalla tunica gialla passeggiavano, sedevano qua e là sotto gli alberi, immersi nella meditazione o in discorsi spirituali. La maggioranza dei monaci aveva la ciotola delle elemosine per raccogliere nella città vicina cibo per l'unico pasto giornaliero, quello di mezzogiorno. Anche il Buddha stesso, l'illuminato, usava andare elemosinando ogni mattina. Siddhartha lo vide, lo riconobbe subito come se un dio glielo avesse indicato. Camminava silenziosamente con la ciotola per le elemosine in mano. «Guarda», disse piano Siddhartha a Govinda, «costui è il Buddha». Govinda guardò attentamente il monaco, che non si distingueva in nulla dalle altre centinaia di monaci, ed ecco che anche Govinda si rese conto. È lui. Lo seguirono e lo osservarono. Il Buddha andava per la sua strada, umile e immerso nei suoi pensieri. Il suo volto silenzioso non era né allegro né triste. Sembrava sorridere dentro di sé. Con un sorriso nascosto, tranquillo, sereno, non dissimile da un bambino in buona salute, il Buddha camminava, indossava la tonaca e muoveva i piedi esattamente come tutti i suoi monaci, secondo la regola, ma il suo volto, il suo passo, il suo sguardo silenzioso rivolto a terra, la sua tranquilla mano abbandonata sul fianco e anche ognuna delle dita di questa sua mano esprimeva pace, esprimeva perfezione, non aspirava a nulla, respirava dolcemente, in una tranquillità imperitura, in una luce imperitura, in una pace inviolabile. Così camminava Gotama verso la città per elemosinare e i due Samana lo riconobbero soltanto per la perfezione della sua tranquillità, per il silenzio della sua figura in cui non c'era ricerca, volontà, aspirazione, sforzo, ma soltanto luce e pace. «Oggi ascolteremo la dottrina dalla sua bocca», disse Govinda. Siddhartha non diede risposta. Era poco curioso dell'insegnamento, non credeva che gli avrebbe portato qualcosa di nuovo. Al pari di Govinda, ne aveva infatti sentito esporre il contenuto molte volte, sia pure da resoconti di seconda e terza mano, ma guardava con intensità la testa di Gotama, le sue spalle, i piedi, la sua mano tranquillamente abbandonata e gli sembrava che ogni articolazione di ogni dito di quella mano fosse dottrina, parlasse, respirasse, spirasse, risplendesse di verità. Quest'uomo, questo Buddha, era vero e autentico fin nel modo di atteggiare il dito mignolo. Quest'uomo era santo. Mai Siddhartha aveva tanto venerato e amato un uomo come costui. I due seguirono il Buddha fino in città e poi tornarono indietro in silenzio, poiché quel giorno pensavano di astenersi dal cibo. Videro Gotama ritornare, lo videro prendere il suo pasto nella cerchia dei suoi discepoli. Ciò che mangiò non avrebbe saziato un uccellino. E lo videro poi ritirarsi all'ombra degli alberi di mango. La sera, però, quando la calura diminuì, nell'accampamento la vita riprese e la gente si riunì. E udirono il Buddha insegnare. Udirono la sua voce. E anche questa era di una perfetta tranquillità, era piena di pace. Gotama insegnò la dottrina del dolore, parlò dell'origine del dolore e del modo di superarlo. Le sue parole scorrevano tranquille e chiare. Dolore era la vita, pieno di dolore era il mondo, ma era stata trovata la redenzione dal dolore. Trovava redenzione chi seguiva la via del Buddha. Il sublime parlava con voce dolce ma ferma, insegnando le quattro vie principali e l'ottuplice sentiero. Con pazienza seguiva l'abituale strada della dottrina, degli esempi, delle ripetizioni. Limpida e calma risuonava la sua voce agli ascoltatori come una luce, come una stella del cielo. Quando il Buddha, si era fatta già notte, concluse il suo discorso, molti pellegrini chiesero di essere accolti nelle comunità, desiderosi di trovare rifugio in quella dottrina, e Gotama li accolse dicendo loro: «Venite e peregrinate in santità per porre fine ad ogni dolore». Ed ecco che anche Govinda, il timido, il riservato Govinda, si alzò e disse: «Anch'io voglio trovare rifugio presso il sublime e la sua dottrina». Chiese di essere accolto tra i discepoli e fu accettato. Subito dopo, quando il Buddha si fu ritirato per il riposo notturno, Govinda si rivolse a Siddhartha con parole appassionate. «Siddhartha, non sta a me muoverti dei rimproveri. Entrambi abbiamo udito il sublime, abbiamo appreso la sua dottrina e in essa Govinda ha trovato rifugio. Ma tu, mio venerabile amico, non vuoi anche tu seguire la via della liberazione? Vuoi ancora indugiare? Vuoi ancora attendere?» Siddhartha si destò come da un sogno quando udì le parole di Govinda. A lungo fissò il suo amico in volto, poi disse piano: «Govinda, amico mio, tu hai scelto la tua via. Sei stato sempre il mio amico, sempre mi hai seguito a un passo di distanza. Ecco, ora sei diventato un uomo e scegli da solo la tua strada. Possa tu percorrerla fino alla fine, amico mio. Possa tu trovare la liberazione». In quel momento Govinda comprese che il suo amico l'aveva abbandonato. Amorevolmente parlò Siddhartha al suo amico: «Non dimenticare, Govinda, che ora appartieni ai Samana del Buddha. Senza rimpianti hai rinunciato a patria, genitori, famiglia, proprietà, agli amici e persino alla tua stessa volontà. Così vuole la dottrina, così vuole il sublime, così hai voluto tu stesso. Domani, o Govinda, io ti lascerò. Sii lieto, Govinda. Ottima è la dottrina del sublime. Come potrei trovarle un difetto?» La mattina presto un seguace del Buddha, uno dei suoi monaci più anziani, passò per il giardino e chiamò a sé coloro che, come novizi, avevano cercato rifugio nella dottrina, per dar loro la veste gialla e istruirli sui primi insegnamenti e doveri del loro nuovo stato. Allora Govinda si fece forza, abbracciò ancora una volta l'amico della sua gioventù e si unì alla schiera dei novizi. Siddhartha però passeggiava pensieroso nel boschetto ed ecco che incontrò Gotama, il sublime. Lo salutò e, poiché lo sguardo del Buddha era così pieno di calma e di bontà, il giovane si fece coraggio e chiese al venerabile il permesso di parlargli. In silenzio, con un cenno del capo, il sublime acconsentì. «Ieri, o sublime, mi fu concesso di ascoltare la tua meravigliosa dottrina. Insieme al mio amico venni da lontano per ascoltarla, e ora il mio amico resterà con i tuoi, ha trovato rifugio presso di te. Io però continuo il mio pellegrinaggio. Come tu vuoi, disse il sublime con gentilezza. Troppo ardite sono le mie parole, non vorrei però lasciare il sublime senza avergli comunicato con sincerità i miei pensieri. Vuole il venerabile darmi ascolto ancora per un momento? In silenzio il Buddha consentì. Parlò allora Siddhartha. Una cosa, o venerabile, ho ammirato soprattutto nella tua dottrina. Tutto nella tua dottrina è perfetto, tutto è dimostrato. Tu mostri il mondo come una perfetta catena, mai e in nessun punto interrotta, come una catena eterna fatta di cause ed effetti. Mai ciò è stato visto con tanta chiarezza, mai è stato dimostrato in maniera tanto irrefutabile. Il mondo come un perfetto tutto, senza vuoti, limpido come un cristallo, non dipendente dal caso, non dipendente dagli dèi. Se sia buono o cattivo, se in esso la vita sia dolore o gioia, è cosa che può restare in sospeso e forse non è neppure l'essenziale. Ma l'unità del mondo, il rapporto di tutto ciò che avviene, il fluire del grande e del piccolo nella stessa corrente, il loro dipendere dalle stesse cause del divenire e del morire, tutto ciò risplende con chiarezza nella tua dottrina, o perfettissimo. Ora però, questa unità e conseguenzialità di tutte le cose è interrotta in un punto. Attraverso una piccola frattura fluisce in questo mondo dell'unità qualcosa di estraneo, di nuovo, qualcosa che prima non esisteva e che non può essere mostrato né dimostrato. La tua dottrina del superamento del mondo, della redenzione. Con questa piccola frattura, però, l'eterna legge unitaria viene di nuovo spezzata e compromessa. Perdonami se pongo questa obiezione. Gotama aveva ascoltato in silenzio, immobile, quindi parlò con la sua voce gentile e limpida. Tu hai ascoltato la dottrina, o figlio di Bramino, ed è un bene che tu vi abbia riflettuto così profondamente. Hai trovato in essa una frattura, un errore. Possa tu continuare a riflettervi ancora. Lascia però che io ti metta in guardia. Tu che sei avido di sapere, dalla molteplicità delle opinioni e dalle battaglie verbali. Le opinioni non hanno valore, possono essere belle o brutte, intelligenti o folli, ognuno può aderirvi oppure rifiutarle. La dottrina però che hai udito non è una mia opinione, e il suo scopo non è spiegare il mondo a chi è desideroso di apprendere, il suo scopo è un altro, la liberazione dal dolore. Questo è ciò che Gotama insegna, null'altro. Non adirarti con me, o sublime, disse il giovane. Non per discutere con te ho osato rivolgerti la parola. Tu hai ragione, le opinioni contano ben poco. Lascia però che io dica ancora questo. Neppure per un attimo ho dubitato di te, neppure per un attimo ho dubitato che tu sei il Buddha, che hai raggiunto la meta suprema alla quale aspirano migliaia di bramini e figli di bramini. Tu hai trovato la liberazione dalla morte. Essa è venuta a te attraverso la tua ricerca, grazie alle strade che hai percorso, è venuta a te attraverso il tuo pensiero, le tue meditazioni, la tua conoscenza, la tua illuminazione. Non ti è venuta attraverso una dottrina. Nessuno, tale è il mio pensiero sublime, troverà mai la liberazione attraverso una dottrina. A nessuno, o venerabile, potrai mai spiegare con le parole che cosa è avvenuto in te nell'ora della tua illuminazione. Molte cose contiene la dottrina del Buddha illuminato, molte cose essa insegna a vivere con rettitudine e a evitare il male, ma una cosa non contiene questa dottrina così limpida, così ammirevole. Non contiene il segreto di ciò che l'Illuminato ha sperimentato nella sua persona, lui soltanto fra centinaia di migliaia. Questo è ciò che ho pensato e riconosciuto quando ho udito la tua dottrina. Ed è per questo che io continuo il mio pellegrinaggio, non per cercare una dottrina migliore, poiché so bene che non ce n'è alcuna, ma per lasciare tutte le dottrine e tutti i maestri e raggiungere da solo la mia meta, o morire. Spesso però ricorderò questo giorno sublime e questa ora in cui i miei occhi videro un santo. Con un mezzo sorriso, con immutata e benevola serenità, Gotama guardò negli occhi lo straniero e lo congedò con un gesto appena percettibile. Sei intelligente, Osamana. Sai parlare con intelligenza, amico mio. Guardati però dalla troppa intelligenza. Il Buddha si allontanò e il suo sguardo e il suo mezzo sorriso rimasero per sempre impressi nella memoria di Siddhartha. Ho visto un uomo, pensava Siddhartha, unico, davanti al quale ho dovuto abbassare il mio sguardo. Davanti a nessun altro voglio più abbassare gli occhi, mai più. Nessuna dottrina mi sedurrà più, poiché non mi ha sedotto la dottrina di questo uomo santo. Il Buddha mi ha derubato e mi ha fatto un dono. Mi ha derubato del mio amico, di colui che era la mia ombra e che sarà ora l'ombra di Gotama. Ma mi ha donato Siddhartha. Mi ha donato me stesso. Risveglio. Quando Siddhartha lasciò il boschetto nel quale rimaneva il Buddha, il perfetto, nel quale rimaneva anche Govinda, sentì che in quel boschetto rimaneva e si separava da lui anche la vita che aveva condotto fino a quel momento. Nel suo cammino Siddhartha rifletteva. Si disse che non era più un ragazzo, ma era diventato un uomo. Si disse che qualcosa l'aveva abbandonato, così come il serpente abbandona la sua vecchia pelle. Si disse che non era più presente in lui una cosa che l'aveva accompagnato per tutta la giovinezza e che gli era appartenuta. Il desiderio di avere dei maestri e di ascoltare i loro insegnamenti. L'ultimo maestro che era apparso sulla sua via, il supremo e il più saggio dei maestri, il Santissimo, il Buddha, anche questo egli aveva abbandonato. Aveva dovuto separarsi da lui. Non aveva potuto accogliere la sua dottrina. Sempre più lentamente Siddhartha camminava pensieroso e si chiedeva: che cosa dunque avresti voluto apprendere da maestri e dottrine e che cosa loro, che pure ti hanno insegnato tanto, non hanno potuto insegnarti? Ed ecco che trovò. Era l'io, ciò di cui volevo conoscere il significato e l'essenza. Era l'io, ciò di cui volevo liberarmi e che volevo superare. Non potei però superarlo, riuscii soltanto ad ingannarlo, a sfuggirgli. In verità, Nessuna cosa al mondo mi ha dato tanti pensieri quanto questo mio io, questo enigma che io vivo, il fatto di essere uno, distinto e separato da tutti gli altri, il fatto di essere Siddhartha. E tuttavia, di nessuna cosa al mondo so così poco come di Siddhartha. Io sono rimasto così estraneo a me stesso perché nel profondo cercavo l'Atman, il divino, l'assoluto, e intanto andavo perduto a me stesso. Siddhartha aprì gli occhi e si guardò intorno. Un sorriso gli illuminò il viso e un profondo sentimento di risveglio come da lunghi sogni lo percorse fino alle dita dei piedi e subito si rimise in cammino correndo veloce come un uomo che sa che cosa deve fare. Oh, pensava respirando profondamente, adesso non voglio più lasciarmi sfuggire Siddhartha, non voglio più cominciare il mio pensiero e la mia vita con l'Atman e il dolore del mondo. I miei maestri non devono più essere gli Yoga Veda, gli asceti, le dottrine. Io voglio imparare da me stesso, voglio imparare a conoscere me stesso, quel mistero che si chiama Siddhartha. Si guardò intorno come se vedesse il mondo per la prima volta. Era bello il mondo, era pieno di colori, strano e misterioso. Tutto questo giallo, azzurro, fiume, bosco colpiva per la prima volta gli occhi di Siddhartha e non era più il velo di Maya. Non era più insensata e casuale molteplicità di manifestazioni del mondo, disprezzabile agli occhi del bramino che aborre tale molteplicità e cerca solo l'unità. Era da ricercarsi nel giallo, nell'azzurro, nel cielo, nel bosco e in Siddhartha il modo di esprimersi del divino. Il senso e l'essenza non erano da qualche parte, dietro le cose, erano nelle cose stesse, erano nel tutto. Come sono stato sordo e ottuso, pensava Siddhartha camminando rapidamente, io che volevo leggere il libro del mondo e il libro del mio stesso io, ho disprezzato i segni, chiamavo illusione il mondo delle manifestazioni, ho definito ingannevoli il mio occhio e la mia lingua, no. Tutto questo è passato, io mi sono ridestato e nasco oggi per la prima volta. Mentre formulava questi pensieri, Siddhartha però si fermò come se un serpente fosse apparso sul suo sentiero. Improvvisamente infatti gli divenne chiara una cosa, lui, che adesso era come un risvegliato o un nuovo nato, doveva ricominciare da capo la sua vita. Sulla strada che conduceva a se stesso gli era parso ovvio e naturale far ritorno dopo il noviziato ascetico alla casa di suo padre, ma ora si rendeva conto anche di questo. Non sono più un asceta, non sono più un bramino. Che vado dunque a fare a casa di mio padre? Studiare? Offrire sacrifici, praticare la concentrazione, tutto questo è passato, tutto questo non fa più parte del mio cammino. Siddhartha restò immobile e per un attimo gli si gelò il cuore. Se lo sentì gelare in petto come un piccolo animale, un uccello o un leprotto quando si accorse quanto fosse solo. Per anni era stato senza patria e non l'aveva sentito, ora lo sentiva. Sempre e finora, anche nella più profonda concentrazione, era rimasto il figlio di suo padre, era rimasto bramino, uno di alto ceto, un religioso. Adesso era soltanto Siddhartha il risvegliato e niente altro. Respirò profondamente e per un attimo si sentì gelare. Nessuno era solo come lui. A quale comunità avrebbe appartenuto? Con chi avrebbe condiviso la sua vita? Di chi avrebbe parlato il linguaggio? Da questo momento in cui il mondo era parso svanire intorno a lui, in cui era rimasto solo come una stella in cielo, da questo momento di gelo e sgomento, Siddhartha emerse più vigoroso di prima, più sicuro del proprio io. Sentiva che questo era stato l'ultimo brivido del risveglio, l'ultimo spasimo della nascita, e subito riprese il suo cammino rapido e impaziente, non più verso casa, non più verso il padre, non più indietro.
Bene, finisce qui la prima parte di Siddhartha di Hermann Hesse e spero vi sia stato gradito questa piccola novità qui a Radio 1111, la lettura di un libro, di un grande libro. Sarà seguita da la seconda parte e anche la terza parte e poi inizieranno altri bellissimi libri. Vi auguro una buona serata se sera e una buona giornata se giorno. Antonio Fontana da Radio 11.11.
Le mie braccia saranno tentacoli.